And you say Shy City. Shy City.
Benvenuti, nuovo episodio di Fashion Corner Podcast. Siamo arrivati all'episodio X, l'episodio 10 della seconda stagione, e personalmente lo considero un grande successo perché ci siamo arrivati senza metterci le mani addosso tra di noi, soprattutto con il nuovo inserimento dell'Elena. Greg, non so se ti aspettavi questo traguardo quando abbiamo iniziato.
Io intanto parlerei per te, perché non ho avuto la possibilità fisicamente di vedere Elena troppo spesso, se no mi sa che qualche testata ce la saremmo tirati a vicenda. Però a parte gli scherzi, 10 episodi più 15 dell'anno scorso, insomma, sono tanti, fanno impressione e... Ma sono anche piuttosto fiero.
Chissà che quota ci si può considerare podcaster esperti.
Forse full 50, time o part sì. time.
Quando cominci a guadagnarci, forse.
Esatto. Quindi già esatto. Da un po', ragazzi. Oh, va bene. Elena, come stai?
Io bene, ragazzi, sono sempre qua a Bruxelles, ma a breve di ritorno su Bologna, per cui finalmente potrò soddisfare questo mio sogno di farvi fare altri TikTok. Questo per me c'è un'ossessione, non dormo la notte.
Speriamo che stavolta vada tutto bene, che la scorsa volta ci hai fatto una maledizione. E di riuscire a incontrarci. Seguiteci per scoprire.
Non nominiamo. Quella brutta cosa. E comunque, e noi bene, io sono particolarmente carico per l'episodio di oggi. E abbiamo un ospite. Ah, innanzitutto io sono già in tenuta da episodio, infatti ho tirato fuori dal mio armadio alcuni pezzi per diciamo fare una sviolinata, come ha detto Nick, al nostro ospite, che ci parlerà di un brand secondo me molto interessante, una realtà italiana con un nome e influenze penso che vengono da un po' da tutto il mondo. Poi ce lo racconterà Fabrizio Vanni, che è il fondatore di Starboard Surplus, brand che sia io che Nick abbiamo conosciuto grazie a Protec, che è questo store che c'è, storico tra l'altro a Bologna, e penso tra l'altro sia molto in linea anche con il tipo di abbigliamento che appunto di cui tratta Fabrizio. Benvenuto, grazie di essere a Fashion Corner Podcast, siamo contentissimi di averti.
Grazie a voi e buonasera a tutti.
Allora, se ci dai magari una breve introduzione su come è nata questa idea, come è nato il vostro brand, che intanto specifichiamo che è un brand che è nato a Firenze, dove tu sei in questo momento, e sì. Insomma, se ci dai qualche informazione in più su come è nata questa idea e anche questo nome molto interessante.
Il brand è nato a Firenze dalla collaborazione con Han Tae-min, che è un ragazzo, ma un signore, ma un ragazzo coreano che ho conosciuto qui nel 2006 a Firenze. Lavoravamo insieme in un'azienda di abbigliamento. Lui veniva dal Polimoda, ci siamo conosciuti. Poi sempre nel 2006 io ho fondato, insomma, ho creato questo mio service, un laboratorio di dove realizziamo campionari e produzione e abbigliamento, e da lì ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a collaborare, ci siamo piaciuti, diciamo. E lui ha aperto il suo negozio nel 2009, okay. Se non sbaglio, sì, nel 2009, a Seoul, tornando a Seoul, e da lì ho cominciato a produrre per il suo negozio, che ha un bellissimo negozio a Gangnam, a Seoul. E da lì poi è nata l'idea di creare un marchio insieme, inizialmente per distribuirlo nel suo negozio. Poi dopo per provare anche a svilupparlo e distribuirlo anche nei bar. Tra l'altro Prose, che ti hai nominato prima, è stato, penso, uno dei nostri primi clienti. Oltre a diventare grandi amici, ma sia Fabrizio che Cristiano sono stati i primi a crederci e acquistare i nostri prodotti in Italia. Penso siano stati tra i primi.
Tra l'altro, appunto, quando ti dicevo che secondo me sono molto allineati, anche sì, un po' per la passione per sia il mondo militare che quello, diciamo,
del vintage del militare. Lui, sì. Fabrizio, è un grandissimo esperto di...
Assolutamente, sia di anche dal punto di vista della Marina, appunto voi sì. L'avete nel nome dell'Arbor, è parte della vostra
tra l'altro esperienza. Tra l'altro, guarda, ti do una notizia: guardando i vostri interventi, ho visto che avete intervistato Ernesto Avenia.
Sì, esatto.
Il grande Ernesto. Allora, ti do una chicca: quando siamo partiti, io e Taimin, il nostro primo rappresentante è unico, perché abbiamo avuto solo lui come agente inizialmente, è stato Ernesto.
Ma vedi che allora si connette.
Incredibile. E ti dirò che Ernesto, che è un grande esperto di prodotto, è stato uno di quelli che ci ha anzi stimolato a dire: guarda, questo prodotto voi dovete insistere perché siete bravi. Insomma, c'ha veramente, tanto una persona fantastica, Ernesto.
Sì.
Tutti i punti di vista, mi sento ancora ogni tanto, anche se ora lui è sempre un po' in giro, però è stato il primo, pensa, proprio il primo nostro agente su Bologna.
Ah, allora bello come riferimento, ma sì. Se invece Fabrizio, noi siamo appunto abbastanza appassionati del tuo brand, quindi lo conosciamo, se dovessi un po' raccontare a chi ci ascolta i Starburst Surplus a parole, che immagino sia più difficile che facendo vedere il prodotto, però quali diresti che sono la vostra visione, i vostri valori fondanti?
Allora, la nostra visione principalmente, lavorando sul mondo del militare, facendo ricerca nel militare e anche nella Marina, come hai detto te, cerchiamo di estrapolare i concetti del militare usando materiali attuali, interpretandoli, cioè senza fare una replica del militare, cerchiamo di interpretarli con i prodotti attuali, cercando di fare di arrivare a fare un prodotto che abbia la funzionalità del militare, che è raggiungibile, però avvicinandosi il più possibile usando i materiali attuali. Ecco, io la definirei così. Quindi non so se definirlo vintage, perché non è una parola che poi è molto usata, non lo so.
È molto vasta vintage, diciamo, ci si rischia di devalorizzare.
Esatto, e poi non è nemmeno così corretta, perché vintage poi alla fine, secondo me, è altro. È sì. Un'interpretazione nostra del militare, dei capi militari o della Marina, dei particolari, usando dei materiali però importanti, principalmente italiani, e cercando di dargli questa funzionalità o di avvicinarsi alla funzionalità che ha in tutto il mondo militare.
Tra l'altro, secondo me è super interessante la connessione con Seul, che tu hai nominato più o meno nel 2010. Adesso Seul penso sia appunto ritenuta, esatto, una delle capitali della moda. Magari, esatto, 15 anni, esatto, fa, 20 anni fa non era così. Invece, esatto, bello vedere che voi eravate, cioè comunque siete partiti da là. Poi immagino la connessione adesso ci sia ancora col...
No, allora hai detto una cosa giusta, perché la connessione Seul è importantissima, perché Taimin vive là, anche se attualmente passa 10-15 giorni ogni due mesi qui in Italia da me, però vive a Seul, dove ha i negozi, dove ha il showroom, eccetera. E poi c'è una visione del militare diversa da quella che abbiamo noi in Italia, perché molto militare che usiamo noi viene o dal Giappone, o da Seul, o dagli Stati Uniti, quindi è una visione del militare, se quanto possibile, ancora diversa.
Secondo me anche, io per esempio ho notato anche Moncler Genius, che ha lanciato in queste 5 città e ha incluso Seul, giustamente, è una di quelle città che, parlando anche di materiali, hanno molta attenzione ai materiali, e ci sono vari brand che secondo me, un po' come state facendo voi, magari in maniera più futuristica, meno diciamo d'archivio, certo, prendono magari fit o comunque prodotti di ispirazione militare e li rendono veramente moderni con materiali tecnici.
Sicuramente.
È una cosa molto interessante, e penso che quel consumatore lì sia anche molto influente magari su noi europei o americani, che in qualche modo per certi versi arriviamo sempre un po' dopo.
No, poi il consumatore di Seul, che è partito, se vuoi, anche nel mondo della moda, non da molto, si parla di qualche decennio, ma non moltissimo, però sono molto preparati e molto attenti. È un mercato molto importante.
Io invece ho una domanda per quanto riguarda, cioè, perché ti sei avvicinato a Han e come, diciamo, se le vostre visioni erano simili a livello di stile o invece se vi siete attratti proprio perché avevate due visioni abbastanza diverse e diciamo che dall'unione di queste due visioni diverse, culture diverse, si è creata questa miscela o se invece è stato proprio, avevate diciamo uno stile molto simile e avete percorso insieme.
Allora, Anne, come vi ho detto, l'ho conosciuto quando lui è uscito dal Polimoda che ha fatto qui a Firenze, è venuto a collaborare in un'azienda dove lavoravo io. Mm-hmm. E sì, ci siamo trovati bene perché lui aveva una visione molto internazionale e chiaramente venendo da Seoul e venendo anche da... aveva lavorato in America, quindi aveva una visione molto internazionale. Io avevo una visione più tecnica della cosa e quindi ci siamo trovati direi bene, ci siamo trovati bene perché lui ha una visione come ho detto internazionale e ha anche accesso grazie alla posizione di Seoul vicino a Tokyo eccetera a una ricerca anche diversa.
Siete un po' complementari quindi vi complementate. Sì.
A me invece forse ho una deformazione professionale, ma interessa molto come gestite la vostra distribuzione, perché mi sembra che appunto il vostro prodotto sia, almeno in Italia, per quello che ho visto, non sia così facile da trovare, appunto. Voi lo concediate, tra virgolette, passami il termine, solo a determinati store. Per esempio a Bologna appunto penso che oltre Protec forse ci sia VP che tiene il prodotto. Se no mi viene in mente magari Blue Marlin a Roma, però sì. A parte questi comunque player che sono molto autentici, non è facile trovare il vostro prodotto, cioè per dire non è un prodotto che si trova su Zalando, su queste piattaforme così
no,
commerciali, quindi immagino sia una scelta studiata, ecco.
Sì, ora è studiata ed è anche vero che il nostro prodotto, una volta si diceva, no, un prodotto di nicchia, non è un prodotto che può stare in tutti i negozi, ci vuole anche una certa cultura per capirlo e per interpretarlo anche all'interno del negozio e quindi ti hai fatto dei nomi tipo Protec, Blue Marlin che hanno una cultura del prodotto importante e riescano a estrapolare dalla nostra collezione dei capi e interpretarli bene all'interno del loro negozio. Non è così semplice trovare degli interlocutori nei negozi che riescono poi a rappresentarti, ecco. E quindi sì, è vero, non abbiamo una distribuzione capillare, ma siamo contenti di questo anche.
Sì, no, immagino che sia appunto una volontà, anche perché magari avendo così tanta attenzione sulla qualità, sui tessuti, come mi dicevi, è un prodotto un po' meno adatto a vendere online rispetto ad altri.
Sì, no, abbiamo il nostro sito online che sta andando anche bene, ma sì, non è così, non è vero, non è così semplice perché è un prodotto che hai bisogno di toccare, di vedere, di valutare, quindi è vero, è vero. Abbiamo molti clienti anche nell'online, si vede molti clienti proprio affezionati che magari comprano un tipo di pantalone e continuano a comprare quello a stagione perché proprio ormai si sono affezionati al prodotto, è vero.
Invece Fabrizio, io volevo farti una domanda su diciamo il processo creativo, perché parlavi di ricerca, parlavi di guardare al passato e reinterpretandolo con materiali moderni, e a me è venuto in mente Massimo Osti, che per me è una leggenda
anche
italiana.
Anche per me.
E devo dire che ho avuto la fortuna di leggere il suo libro Ideas of Massimo Osti, e lui aveva questo modo molto interessante di prendere una fotocopiatrice, tirare fuori magari una giacca d'archivio e piazzarci una tasca presa da, non so, una giacca coreana oppure i famosi goggles che li aveva presi appunto anche quelli di ispirazione militare e diciamo fare questo mix di stili e poi magari metterci un materiale nuovo che aveva studiato lui.
Sì.
Anche per te è diciamo simile come tipologia di pensiero.
Sì, ora Massimo Osti anche per me è un punto di riferimento incredibile, quindi nemmeno paragonabile le cose che ha fatto Massimo Osti, innovative per il periodo e per quello che ha fatto. Quindi ho letto anche io quel libro, è molto bello. E, sì, anche noi abbiamo questa idea di interpretare, come si dicevo prima, alcuni capi di ricerca, però senza andare a fare la replica, no? Come si dice ora, ma cercando proprio di interpretarli, perché secondo noi alla fine non ha senso fare replicare un capo militare, primo perché non riusciresti mai a farlo bello e durevole quanto l'originale, e secondo perché chi compra quel tipo di capo vuole un capo militare originale, non va certo a cercare una replica. Quindi noi cerchiamo di reinterpretarlo o con a volte con dei materiali tecnici o a volte con dei materiali, diciamo, innovativi, però cercando di dargli l'idea nostra, ecco.
Diciamo questo cappellino che ha questo panno molto bello, che tra l'altro ho visto anche in un gilet col cappuccio, che secondo me anche quello è molto innovativo come look, perché non l'avevo mai visto prima. Ma anche per esempio dei pantaloni che ho sempre vostri, con una tela che quasi cambia colore esposta alla luce, e secondo me è veramente interessante, perché magari appunto non è un pezzo che dà proprio all'occhio così da guardare di per sé, ma se uno magari è più attento al tipo di materiale e ai dettagli, invece fa la differenza.
Sì. Infatti è per quello che ti dicevo prima, capito? Hai bisogno di interlocutori, come hai detto te, che vedi, notano questo materiale, perché se lo vedi online magari non riesci poi a valutare e apprezzare. Quello che mi dici te è un materiale, è un cangiante, ho capito, Vale dice.
E nella tua, magari in una situazione più normale, senza pandemia, diciamo per il tuo processo creativo, gli Stati Uniti hanno un'influenza importante, perché comunque tutto il mondo militare lì ha una certa radice. Non so se facevi viaggi, se hai qualche posto che ti ispira particolarmente.
Sì, no, allora ti dico la verità, sì, Stati Uniti sì, è sempre una fonte importante, però le cose più particolari del vintage o del militare, nemmeno del vintage, scusa, le abbiamo trovate più a Tokyo.
Giappone.
È più, magari siamo un po' penalizzati dal prezzo, perché quando passano da Tokyo poi chiaramente i prezzi lievitano, però a livello di ricerca ritengo che il Giappone sia una fonte incredibile, perché si trovano dei capi che riescono a tirar fuori dei capi ancora a volte mai visti.
È incredibile, perché noi comunque appunto abbiamo parlato con qualche persona insider del mondo della moda, e il Giappone esce sempre. Cioè anche l'anno scorso abbiamo avuto la fortuna di parlare con Roberto Collina, ce l'ha menzionato, Ernesto Avegna che tu conosci, ce l'ha menzionato, Andrea Sibaldi ce l'ha menzionato. Insomma, tutte le persone che hanno appunto un certo tipo di passione ritengono proprio il Giappone come un epicentro per la moda. E invece noi magari da italiani spesso un po' lo ignoriamo, anche perché noi abbiamo una grande tradizione ed è molto lontano da noi, però è interessante da vedere come cosa.
No, il Giappone è importantissimo, non solo a livello di ricerca, ma anche ora negli ultimi anni si è un po' bloccato per il discorso, per quello che è successo, però anche il Giappone. Il Giappone è un mercato molto importante per questo tipo di prodotto, perché il cliente giapponese, ci sono dei negozi in Giappone, ecco, come a livello, come ti dicevo prima, interlocutori importanti che capiscono il prodotto benissimo. Sono, secondo me, fra i buyer più bravi per un certo tipo di prodotto.
Beh, diciamo che nominando Tokyo vengono in mente dei negozi che purtroppo, di cui ho solo sentito parlare, non ho mai visitato, ma che sono famosissimi per essere veramente speciali. Anche solo United Arrows, che è uno store conosciutissimo.
È un nostro cliente.
Ah, ecco, sì. Vedi, allora quello, diciamo che è un bello stampo di qualità, perché è uno store pazzesco. Anche gli store di Capital,
appunto, fantastico.
È veramente incredibile, sono veramente veramente pazzeschi. Sì, ma anche Dover Street Market, io so che, cioè, ho sempre sentito parlare di quello di Ginza come quello più incredibile. Allora,
lo stesso Beams. No, ma ci sono dei negozi in Giappone incredibili, incredibili, veramente. Che non riesco ad andarci, ma ti devo dire che mi manca, per tanti motivi.
E invece posso chiederti qual è l'origine del nome del brand East Harbor Surplus?
Allora, il Surplus chiaramente viene anche quello dal mondo del militare, no? East Harbor ci piaceva, devo dirti che è stato Tai Minhan a tirare fuori questo nome e a me è piaciuto subito. Però non gli piaceva questo, l'idea del surplus del porto di Harbor. Piaceva questo mix di nome, infatti è un nome che piace molto anche perché molti ci identificano come un'azienda americana. Io tante persone ci contattano, pensavo che fosse un'azienda americana, e invece poi alla fine è solo...
Io sono uno di quelli, quando ho conosciuto il brand ero convintissimo che fosse appunto, non italiano sicuramente, vabbè, perché il nome inganna. Però dopo appunto guardando un po' vi avevo visto...
No, ma in molti.
Ti faccio un'altra domanda al volo, state pensando anche di lavorare su una linea da donna? Detto che io indosso molto volentieri i capi da uomo perché mi piacciono proprio, ma e penso che tra l'altro sull'onda del trend del no gender sarà sempre più così e anzi proprio ha tutto un altro sapore secondo me su una donna tipo il maglione da uomo, però certo, magari certo, pensate certo, di fare qualcosa più proprio indirizzato.
Abbiamo alcuni clienti che ci acquistano delle taglie perché dice le taglie basse perché riescano a vendere, come dicevi te, sulla donna.
Sì.
Ne abbiamo parlato, al momento non lo abbiamo. Però una cosa, secondo me, potrebbe essere interessante. Al momento no.
Invece, quali sono state le sfide principali di questi ultimi mesi così strani per te, comunque, owner di un brand? Cioè, hai visto, penso, il mondo ribaltato in questi ultimi 2 anni. Qual è stata, secondo te, la cosa più difficile da affrontare?
No, le sfide sono state enormi. Te pensa che noi, lavorando... Taimi non è potuto venire qua per 18 mesi, praticamente. È tornato ora 5 mesi fa, la prima volta. E quindi, pensa te, noi abituati a chiudersi in una stanza con i nostri capi, toccarli, lavorare sui materiali, abbiamo dovuto fare 850 chiamate di questo tipo, con tutte le difficoltà che potete immaginare. Però alla fine siamo riusciti, insomma, a lavorare, a fare quello che potevamo, insomma, però bene, devo dire. Però è una difficoltà perché non potersi vedere, non poter toccare, inviare prototipi a Seul 2 volte la settimana, tessuti, andare di su, cioè, quindi ti puoi immaginare.
Anche un discreto fuso orario, direi.
Ah, beh, il fuso orario ormai... quello sì, ma lui dorme poco ormai, perché lui spesso ora un po' meno perché chiaramente aveva un po' diminuito la visita, ma lui è quasi più collegato là al fuso orario italiano
che a quello
sì. Quindi però sì, no, il fuso orario sì, non c'è orario per le chiamate, però è stata una bella sfida perché poi per assurdo è stato un momento di crescita per noi anche come volume. Abbiamo lavorato molto sul digitale, abbiamo lavorato molto su cercando di curare ancora meglio line sheet, di curare perché molti clienti chiaramente hanno dovuto acquistare in digitale come tutti, però devo dire che i clienti poi si sono fidati e ci hanno dato veramente grande fiducia acquistando in digitale la collezione. Non è facile, no? Comprare la nostra collezione digitale come dicevamo anche prima, perché ha bisogno di essere toccata, ecco, secondo me. Però devo dire che ci hanno dato grande fiducia, ecco, quindi la sfida, secondo me, è stata vinta.
E scusa, invece per la parte promozionale, cioè di comunicazione, quali sono i canali su cui voi vi comunicate, vi promuovete o promuovete magari il lancio di un di un nuovo capo o in generale i valori dell'azienda?
Allora, lì secondo me dobbiamo ancora sviluppare bene la cosa. Non siamo dei grandi promotori di noi stessi, come diciamo sempre io e Anne. E, al momento usiamo Instagram.
Beh, ha funzionato bene.
Sì, direi di sì, però dobbiamo secondo me lavorare meglio su questa cosa e poi usiamo gli showroom, che sono i nostri punti di lancio. Ecco.
Io per esempio ho visto Fattore K, che è uno showroom importante nel nord certo. Italia, cioè quello insieme anche appunto ai vari negozi che secondo me sono diciamo la promozione esatto. Numero uno, esatto. Aiutano a far conoscere brand. Quanto diciamo è importante riuscire a spiegare bene, a comunicare i valori o comunque a trovare persone che capiscono quel tipo di prodotto che vendi e poi riescono a comunicarlo, per esempio a me che vado da Prote, che c'è Fabrizio che mi spiega esattamente certo. Tutto nel dettaglio. Secondo me è molto importante anche avere dei comunicatori.
No, è determinante avere interlocutori. Infatti ho iniziato raccontandoti di Ernesto, che è stato uno dei primi a venderci perché aveva questa sensibilità. Poi abbiamo faticato un po' a trovare degli interlocutori giusti, fino a quando abbiamo trovato i ragazzi di Fattore K, mm-hmm. con cui abbiamo legato bene, perché loro sono anche loro hanno una buona sensibilità di prodotto e quindi riescono a rappresentarci, come dici te, sui nostri clienti. Poi lì devi trovare, come ti dicevo prima, dei clienti, e non è mai semplice in Italia, che hanno cultura di questo prodotto e che riescano a interpretarti. Noi abbiamo, secondo me, in questo momento, a parte quattro showroom importanti nel mondo con cui lavoriamo bene, ecco, perché Fattore K ci vende da Milano per l'Europa. E poi abbiamo lo showroom di Han a Seoul, chiaramente, che quindi in prima persona lui ci distribuisce per la Corea, e quindi lui lì giochiamo, insomma... meglio di lui nessuno può spiegarlo, gioca in casa. E anche a Tokyo abbiamo uno showroom di cui siamo molto contenti, perché non tanto a livello di volume, ma quanto a livello proprio di qualità di punti vendita, per noi è importantissimo.
Comunque geograficamente siete abbastanza diffusi, perché cioè, comunque tu hai menzionato diversi posti, e, cioè, anche appunto vedevo che siete distribuiti su Cultism, che è questo, sì. Cioè questo sito che ha sì. Cioè raggiunge un bacino di utenti decisamente internazionale. Quindi magari appunto, come dicevamo prima, non avete un numero esagerato di partner, però riuscite a raggiungere diversi territori, mi sembra.
Sì, sì, considerando la nostra è una realtà piccola, quindi direi di sì, anche se abbiamo secondo me dei margini di crescita. La distribuzione sono contento, ecco, sì. Anche Cultism, sì, è un nostro cliente che ci compra da diverse stagioni. Ecco, una cosa importante, i nostri clienti sono affidabili e quando ci hanno acquistato difficilmente fanno turnover, quindi vuol dire che insomma si trovano bene con il nostro prodotto. Questo è importante, secondo me, al di là della quantità. Ecco.
A me interesserebbe sapere, nel tuo caso specifico, quali sono dei brand o account Instagram che ti piacciono a te personalmente, che segui, a cui trai ispirazione?
Di riferimento, se dovessi darti un nome, ti direi Ralph Lauren.
non so perché, ma avevo come l'impressione che potesse essere. Sì.
Mi fa piacere. Comunque... perché se vuoi, no, niente di paragonabile, cioè, no. Però se vuoi, un po' il mondo è quello.
Più magari Double RL che Ralph Lauren.
Sì, sì, anche, però anche delle cose proprio di Ralph Lauren, magari anche di qualche stagione, di qualche anno fa, sono molto rappresentative, per noi sono fonte di grande ispirazione ancora.
Loro secondo me hanno fatto un gran lavoro nel diversificare, no, le fasce di prodotto che hanno, perché hanno Polo Ralph Lauren, diciamo, come entry level, poi Double RL, riescono a coprire diversi punti di prezzo e immagino anche consumatori con interessi, intenzioni totalmente diverse, perché no, vanno dal commerciale al lusso.
Numero uno, basta vedere i negozi, tornando a parlare, tanto per tornare al Giappone, ancora a Tokyo, hanno un negozio a Tokyo che è una cosa incredibile, una bellezza spaventosa. Io a volte ci passo anche delle ore. Quindi, bellissimo.
Adesso ne hanno aperto uno nuovo a Milano, può essere?
Enorme.
Sì. Non ci sono mai stato.
Con un bar, ho visto solo delle foto, ma molto anch'io, interessante. Anche perché, come diceva giustamente Nick, hanno tutte le vari tipi di collezione all'interno del loro store. Quindi, a parte, diciamo, lo zio Ralph, qualche altro brand o personaggio che diciamo da cui trae ispirazione, Fabrizio?
Mi piace molto il marchio sempre americano, barra giapponese, che è Engineer Garden.
Che tra l'altro è già uscito un paio di volte, nel senso che sia con Ernesto, direi, che forse sì, anche con Andrea Sibaldi ne avevamo parlato, come appunto uno dei brand più storici dal punto di vista di sì, quello che viene chiamato ora streetwear, è veramente, veramente pazzesco. Abbiamo la fortuna di avere alcuni pezzi a Bologna, a volte da Protec, a volte da WP, e devo dire che è pazzesco. Molto direzionale, diciamo, ci deve essere un consumatore che lo capisce anche per il numero di tasche. Io devo dire che i loro pantaloni si distinguono per un numero medio molto elevato di tasche.
È vero. Molto bene.
Beh, direi che abbiamo parlato di brand, possiamo fare a Fabrizio la nostra ultima domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti e ci teniamo particolarmente, che è quella di descriverci il tuo outfit ideale, il tuo outfit preferito su di te proprio.
Decidendo se partire dall'alto al basso o dal basso verso l'alto. Sappi che noi ti giudicheremo su questa prima domanda.
Compreso le scarpe?
Sì, sì, noi siamo appassionati, quindi... comprese le scarpe. Ho visto nella foto del sito un Adidas, potrebbe essere vintage, ma non...
Ti direi un chino beige.
Scelta già successa questa.
vabbè. Una camicia di Chambly, la vasa molto, mm-hmm, e sopra una camicia militare originale dietro.
Ok.
E scarpa? La scarpa?
Esatto. Ma la scarpa, una scarpa cinica. Una vecchia, come hai detto te, una vecchia Adidas.
Beh, mi sembra un ottimo look primaverile da sfoggiare.
Ho pensato alla versione più estiva, andando verso la primavera.
Giustamente. Da sfoggiare in Versilia.
Anche Maremma.
È Maremma, giusto. Magari accompagnato da una Jeep, un vecchio Range Rover. Beh, non sarebbe male.
Un vecchio Defender un po' sporco, sì.
Esatto. Poi... visto che abbiamo parlato di Ralph, se ci concludi con un cappello.
Perfetto. Il cappellino, no, il cappellino ci metterei quello che hai.
Quello che ho io, perfetto, sì. Vabbè, ok. Allora...
sembra un bel brand. Sembra,
nel caso non ti bene. Sia rimasto, te lo presto io e volentieri per la foto.
Grazie
mille, Fabrizio. Grazie Fabrizio.
Ragazzi, grazie a voi e in bocca al lupo per tutto. Yeah, do you think about me now and then? 'Cause I'm cold.